direi che la finanziaria, o meglio la legge di stabilità come si chiama adesso, è una forte delusione per chi pensava a una terapia d'urto rispetto ai problemi seri e strutturali che ha l'economia italiana. Si pensava di così vedere un intervento secco per incrementare l'occupazione e fare ripartire la crescita. Quello che è venuto fuori è un intervento molto timido, che è assolutamente inadeguato per riuscire a cominciare a risolvere in modo serio i problemi molto duri che abbiamo di fronte. Diciamo che il perno della manovra è costituito dall'alleggerimento del costo del lavoro e il famoso cuneo fiscale, quindi era previsto un intervento massiccio su questo fronte qui per ridurre un po' il divario che c'è tra i salari netti percepiti dai lavoratori e il costo totale del lavoro per l'impresa, che come sappiamo in Italia va circa da 1 a 2. In effetti qualcosa è arrivato, ma è estremamente scarno rispetto a quelle che erano gli impegni e anche le promesse che il governo sembrava aver fatto sia alla Confindustria che ai sindacati. La manovra infatti prevede un totale per il 2014 di 11,6 miliardi di euro, di cui 2,5 circa dedicati proprio alla riduzione del cuneo fiscale. Di questi 1,5 miliardi andranno ai lavoratori e, da quello che si è capito, 1,2 miliardi circa dovrebbero andare alle imprese. Di fatto, facendo i conti, viene a essere un aumento del salario netto medio per ogni lavoratore italiano ridicolo, di circa 90 euro all'anno, quindi non sono sicuramente cifre che sono in grado di fare ripartire minimamente i consumi, che stanno crollando da tutti i dati che emergono. Dal punto di vista delle imprese ovviamente è un leggero sollievo, che però non sarà sicuramente risolutivo per fare ripartire le assunzioni e l'occupazione. Poi ci sono tutta una serie di altre misure che invece rischiano di peggiorare la situazione. Per esempio è stato sbandierato l'eliminazione dell'IMU come principale intervento del governo Letta di quest'estate. Di fatto l'introduzione della Trisi rischia di farci pagare tutti quanti di più, e in più il carico fiscale di questa tassa peserà soltanto sui proprietari, quindi non c'è soltanto una tassazione dei patrimoni, ma c'è anche una tassazione degli inquilini, perché come sappiamo la tassa sui rifiuti praticamente viene calcolata a metro quadro e grava anche sugli inquilini. Quindi da questo punto di vista il governo è riuscito a fare quello che si temeva, cioè ha spostato la tassazione dalla proprietà al servizio, al consumo, e quindi di fatto ha peggiorato la situazione delle classi popolari da questo punto di vista.
Ma sì, perché anche se non ho capito male, questa Trise sarebbe l'unione della Tari e della Tasi. La Tari era la vecchia Tarsu, ma la Tasi è questo nuovo balzello, diciamo, sui servizi. Qui si parla di illuminazione, sicurezza e qualcos'altro che è assolutamente nuovo, ed è forse un tentativo appunto di fare uscire una parte dell'IMU che era uscita dalla finestra, farla rientrare in qualche modo dalla porta, e soprattutto lo spostamento forse delle tasse, diciamo, appunto agli inquilini, quindi in maniera più generalizzata forse, cioè distribuita in quel senso lì, che è trasversale in ogni caso, ecco.
Sì, è chiaro, qui c'è una paura atavica nel tassare i patrimoni e i capitali, e quindi si cerca di tassare i consumi e i consumatori, gli inquilini, tutti coloro che hanno in qualche modo meno tutela rispetto a quello che è la propria stabilità, no? Il proprio reddito, il proprio patrimonio complessivo. Teniamo presente che anche l'aumento dell'introduzione di una vera patrimoniale non avviene neanche questa volta, non si osa neanche pronunciare questa parola. Dal 2014 aumenterà quella che chiamano l'imposta di bollo sui depositi titoli, quindi dall'1,50 si passa al 2 per mille. Interventi estremamente timidi, mentre invece sarebbe necessario ben altro livello di imposizione. Tutto questo aumento comporterà un incremento delle entrate di circa 900 milioni di euro, che andranno a far parte, quindi rappresentano meno del 10% di quelle che sono le nuove entrate di copertura che sono state fatte per finanziare la manovra. Quindi di fatto ancora una volta si lasciano in pace i capitali e si cerca di prendere risorse su altri fronti.
Sì, Renato, ieri sì, attraverso le bozze, diciamo, di questa legge di stabilità sembrava ci fosse un diciamo un litigio piuttosto forte riguardo alla salute e alla sanità, a questo lato della legge di stabilità. Adesso sembra che il governo ci abbia ripensato e che esistano sì dei tagli, ma vengono così in maniera eufemisticamente chiamati spending review, con sforbiciate forse meno insostenibili, ma comunque si parla comunque di posti letto che vengono tagliati e che vengono eliminati, e forse il taglio è così un po' meno incisivo. Forse la Lorenzin è riuscita a spingere su Saccomanni, però insomma tutto questo dietro front forse non c'è stato, o sì?
Ma dovremmo poi vedere cosa succederà, perché tra le nuove fonti di copertura della manovra c'è anche un taglio di 1 miliardo alle regioni, quindi il rischio che poi rientri dalla finestra quello che è uscito dalla porta esiste sul serio. In ogni caso, quando noi parliamo di spesa sanitaria dobbiamo capirci bene, no? Un conto è la spesa nel senso di riduzione dei servizi. Qui ho l'impressione che abbiano in qualche modo risparmiato i tagli su spesa farmaceutica e convenzione con i privati, quindi di fatto certo, è una forma di tutela non soltanto del servizio sanitario nel suo complesso, ma anche di quei determinati soggetti che sulla sanità trovano modo di guadagnare anche parecchio. Quindi da questo punto di vista è vero che i tagli alla sanità non sono stati realizzati, però è anche vero che chi ci guadagna non è ancora detto che sia il malato o il cittadino che ha bisogno di curarsi, ma potrebbero essere benissimo dei soggetti che con la sanità fanno solo del business.
Cioè, tu dici che chi ha spinto perché questo non succedesse sono appunto gli industriali farmaceutici, i farmacisti, le cliniche probabilmente private, non è gente che ci guadagna, invece probabilmente insomma gli utenti si vedono tagliare magari dei presidi ospedalieri che funzionavano meglio, cioè quelli più piccoli, e c'è un accorpamento per esempio anche delle strutture, questa roba qui. Quindi è vero che quando si parla di non tagli esagerati bisognerebbe capire bene che cosa vuol dire.
Entrare nel dettaglio e vedere bene chi ci guadagna e chi ci perde. Teniamo presente che negli anni scorsi, mi ricordo ad esempio alla fine del 2011, era stato seriamente messo in discussione la puntualità dello Stato nel fare fronte alla spesa farmaceutica, rimborsando le farmacie dei farmaci che erano acquistati appunto in farmacia. Quindi di fatto dobbiamo sempre prendere un po' con le pinze quello che ci viene venduto come prodotto di grande consumo, in sostanza.
Renato, così un'ultima domanda. Sembra che comunque Letta abbia voluto evitare, diciamo, delle terapie d'urto in questo senso qui, e addirittura sulla Repubblica dice che forse non ha voluto dare delle cattive notizie agli italiani. Dall'altra parte c'è anche forse la questione più politica, cioè quello di tenere insieme pezzi diversi all'interno del proprio governo. Pensi che queste due ragioni siano fondamentali affinché, diciamo, questa finanziaria sia così morbida, o ci sono solo questioni economiche?
Io penso che lui abbia voluto evitare uno scontro sociale e in qualche modo cercare di tenere a galla il sistema economico, che è stato duramente provato dai 2 anni precedenti. Cioè, non dimentichiamoci che gli ultimi provvedimenti del governo Berlusconi-Tremonti nel 2011 erano stati alquanto pesanti, e quello che ne è seguito con il governo Monti è stato terrificante. Quindi c'era bisogno di provare a ritirare un po' su il sistema economico. Quindi da questo punto di vista è chiaro che Letta si è trovato con il vantaggio di avere il lavoro sporco già fatto dalla Fornero, da Monti, e quindi di potersi proporre come governo della ricostruzione in qualche modo dopo una ondata distruttiva, dopo lo tsunami che aveva piegato l'economia a dei livelli bassissimi. Teniamo presente che, come ricordava la Confindustria, gli investimenti sono crollati del 30%, la capacità produttiva del 25%, quindi c'è una caduta dei livelli produttivi e delle strutture proprio industriali del paese che rischiava di essere senza ritorno. Qui si cerca invece di dare un po' di benzina per fare riprendere e per mantenere in piedi la competitività del sistema paese. È tutto da vedere se questo funzionerà veramente o se effettivamente l'intervento è troppo timido per poter curare un malato terminale.